Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti in questa giornata più che autunnale, quasi invernale purtroppo. Ieri c'è stato un clima bellissimo in questa festa, spero che lo vivremo comunque insieme tutti quanti, sia nella giornata di oggi che nella giornata di domani, con i concerti e con le conferenze che si terranno qui appunto alla 4 giorni di Casa Pound Italia. A tal proposito, io sono Francesco Polacchi, in questo momento faccio il moderatore di questa conferenza che nello specifico si chiama C'è ancora libertà di espressione in Italia? E al mio fianco ci sono due personaggi importantissimi dal punto di vista sicuramente per come si sono relazionati con noi, sia come Casa Pound Italia e nello specifico anche con la casa editrice Altaforte durante il caso del Salone del Libro di Torino. Chi presento prima? Piero o Marco? Il professore. Allora, alla mia destra vedete Marco Gervasoni, storico e giornalista, mentre alla mia sinistra vedete Piero Sansonetti, giornalista. Come ti possiamo definire da questo punto di vista, Piero? No, dai, eccola là. Vabbè, giornalista tendenzialmente, cioè da sempre di sinistra, è chiaro, ha dei riferimenti e degli altri valori storici rispetto a noi, accettiamo anche la provocazione e andiamo subito nel vivo della conferenza. Ora, prima di parlare e di farvi una domanda sul caso Altaforte, dove entrambi avete diciamo, mostrato un grande senso anche di responsabilità, secondo me, dal punto di vista storico e culturale in un paese che sta diventando un po' cieco, vi chiedo una battuta, prima a Marco e poi a Piero, relativamente alle ennesime polemiche che ci sono state sulla possibilità per Casa Pound Italia di fare una festa nazionale e politica qui a Verona. Grazie.
La cosa non mi ha, devo dire, conoscendo purtroppo la situazione italiana, non mi ha stupito. Devo dire che mi ha fatto semmai sorridere con tutti i problemi, diciamo, che il mondo del lavoro italiano ha, e lo sappiamo, lo sapete meglio di me, che il compito principale di tre sindacati, quindi non solo della CGIL, tradizione, come dire, rossa, ma anche di CISL e UIL, che hanno una storia diversa, la preoccupazione principale nei giorni precedenti fosse quella di impedire, perché il volantino che ho visto, insomma, la direzione parlava di impedire, quindi non di dire noi non siamo d'accordo, così, però rispettiamo il fatto che ci siano delle persone che si riuniscono non per picchiare delle persone ma per discutere, e noi abbiamo idee diverse e così, no, per impedire, diciamo, una manifestazione anche ludica, di libero pensiero e così. Ecco, i sindacati, probabilmente l'hanno già fatto tante altre volte, ma come dire, in questo contesto mi è sembrato particolarmente grottesco.
Grazie Marco, chiedo l'intervento anche a Piero rispetto a questa domanda.
Ma non moltissimo da dire, peraltro non le ho seguite moltissimo queste le polemiche, però finché fate polemiche io ho tutto contro di voi, diciamo, e voi tutto contro di me. Però l'unica cosa della quale sono favorevole è che fate casino per il diritto di esistere e di parlare, perché quella invece è una battaglia che mi ci trovate comunque, qualunque cosa vogliate dire, qualunque cosa vogliate essere, cioè il diritto di parola, non so come spiegarlo, ma il diritto di parola, il diritto alla cultura, ma qualunque tipo di cultura, non c'è qualcuno che può dire quando la cultura supera il limite di qualità, e nel momento in cui lo dice la cultura non c'è più, nel momento in cui stabiliamo che esiste un limite, finisce la cultura, nel momento in cui stabiliamo che la libertà non va oltre un certo confine, finisce la libertà. Vi ripeto, su tutto credo siamo diversi. Abbiamo pensieri, anche valori, anche modi di vivere, no, modi di vivere forse no, ma pensieri e valori sicuramente in grandissima parte opposti, inconciliabili. Ma questo, finché fate questo lavoro di rompere i coglioni per il diritto ad esistere e a parlare, fate un buon lavoro.
Applaudi anche.
Confermo.
Confermo, esatto. Ora io vi introduco ad un'altra domanda e mi permetto anche di fare una sorta di premessa a tal proposito. Parliamo del caso Altaforte. Io mio malgrado e con il supporto di uomini liberi come Piero, come Marco, ma anche come Vittorio Sgarbi o come Giampiero Mughini, come Maurizio Belpietro o Vittorio Feltri, abbiamo avuto la possibilità, per fortuna, di dire la nostra in un contesto storico-culturale in cui veramente il nulla avanza, neanche fosse la storia infinita. Ripercorriamo al volo le tappe. Altaforte decide di promuovere un libro, intervista, che si chiama Io sono Matteo Salvini, intervista allo specchio, e ne approfitta per presentarlo al Salone del Libro di Torino, comunque momento culturale probabilmente più importante dal punto di vista delle edizioni librarie d'Italia, come appuntamento ovviamente. In questo momento, in quel momento arriva diciamo la scure, comincia la polemica da parte di una certa sinistra, attenzione, io poi non voglio fare mai generalizzazioni, ma di una certa sinistra che vede evidentemente franare sotto i suoi piedi il terreno. Mi chiedo se 170 pagine di un libro intervista, e attenzione, cioè non stiamo parlando di di un libro dottrinario o di un libro apologetico su Matteo Salvini, ma parliamo di comunque un libro intervista dove si parla. L'avrete seguita anche un po' le polemiche, dal primo bacio al pupazzetto di Zorro, ai rapporti con Vladimir Putin e Silvio Berlusconi. Ebbene, questo libro riesce a scatenare, a far scadere un determinato contesto, una determinata parte della sinistra culturale in una serie di autogol continui. Autogol che però portano poi a mettere il punto, a segnare una sorta di gol almeno per loro, ossia l'esclusione della casa editrice Altaforte, che io rappresento, dal Salone del Libro di Torino per l'appunto. Ora, questo il caso Altaforte, ecco, ha visto entrambi i protagonisti in una difesa anche che non mi sarei aspettato, insieme agli altri personaggi che ho nominato prima. Chiedo prima a Piero in questa occasione, dacci una lettura, passami il termine, di sinistra del caso Altaforte.
Ma io non do una lettura di sinistra, posso dire come l'ho visto, come ho visto anche in altre occasioni, non è la prima volta che mi trovo di fronte a situazioni di questo genere. Adesso provo a dirvela così, io mi considero antifascista, non era una battuta, sì, era una battuta, ma era anche vero, io mi considero naturalmente antifascista, ne parliamo fra un attimo. E non sopporto quel tipo di antifascismo identitario che è molto forte in una parte consistente, anche se forse non maggioritaria, ma consistente e molto vistosa della sinistra, che consiste nel sostituire la divisa antifascista ai valori e alle idee. L'antifascismo diventa una sorta di valore che racchiude tutti gli altri, ma non si sa esattamente quali, e che sostituisce le idee. Ora, proviamo a ragionare seriamente. No, prima vi dico perché io mi considero antifascista e poi invece proviamo a vedere com'è successa questa cosa. Io mi dichiaro antifascista nel senso che sono fortissimamente, come sono cresciuto politicamente, come sono cresciute le mie idee, antitotalitario. Penso che il problema del futuro, della modernità, sia quella di annientare il totalitarismo, non solo i totalitarismi più estremi che possono essere, non penso solo a Stalin e a Hitler, non penso solo a Pol Pot e a Mao Zedong, penso al totalitarismo in quanto soluzione di problemi, no? Cioè un tipo di modernità che ritiene di poter risolvere la complessità sociale o la complessità economica o la complessità storica o la complessità dello sviluppo attraverso delle forzature autoritarie. In questo intendo il totalitarismo, e uso la parola antifascismo, può essere anche solo l'uso di una parola, per me stesso, perché in Italia, diciamo, il totalitarismo si è espresso fondamentalmente in quei 20 anni in cui ha governato il fascismo. Quello che trovo, cosa succede a un certo momento, perché bisogna capire anche come nasce l'antifascismo poi e come si sviluppa, a parte l'antifascismo di guerra, diciamo, quello storico, quello che si costruisce grosso modo intorno agli anni 40, soprattutto dopo il 1943. Prima non c'era l'antifascismo, c'erano le persone che erano contro il fascismo, c'erano i partiti che erano contro il fascismo, ma non c'era un movimento antifascista, no? Il movimento antifascista nasce dopo Badoglio, dopo il 43, e sostanzialmente poi su un accordo politico. I grandi partiti politici, socialisti, democristiani, comunisti e liberali, il Partito d'Azione, insomma, queste grandi quattro tendenze fanno un vero e proprio accordo politico e nasce il fenomeno dell'antifascismo.
Mi permetto di farti una domanda, perché nel 1925 viene redatto un manifesto in Italia, che è il manifesto degli intellettuali antifascisti. Di fatto però... Però nel 1925 assume una valenza storico-politico importantissima.
Sì, ma era una situazione completamente diversa, c'era un regime, chiaro, però... che era... Non... L'antifascismo come movimento nasce dopo la caduta...
L'antifascismo c'è anche... No, ma io la mia osservazione...
Sì, ma quello che io sostengo è che non era un movimento antifascista prima. No?
Assolutamente.
Il movimento antifascista nasce nel 1943 con la Badoglio, la caduta di Mussolini, inizio della resistenza, l'accordo fra i partiti, e nasce un movimento che ha una forza e che determina, ha un fortissimo peso nel determinare le vicende storiche successive. Così nasce. Dopodiché continua a esistere nel corso della storia repubblicana, ma diventa una cosa molto più complessa. L'antifascismo, parliamoci, perché dobbiamo vedere proprio, non è automaticamente, dice democrazia antifascista, no, non è un movimento dichiaratamente e limpidamente democratico necessariamente. Dentro l'antifascismo ci sta per esempio lo stalinismo, sicuramente. Io non voglio essere per nulla ideologico né appassionale, poi io ho una storia da comunista, sono stato comunista in tutti gli anni, da 18 anni finché
assolutamente.
Quindi, ma adesso voglio fare un altro tipo di ragionamento, di analisi. Dentro l'antifascismo ci sta dal massimo della liberalità di Einaudi a forze invece staliniste legate all'Unione Sovietica, però c'è questo movimento che ha un peso fortissimo nel determinare la, e diventa anche politicamente uno strumento fondamentale, perché è uno strumento di unità per molti anni, insostituibile in qualche misura, e che però è esattamente il contrario di quello che io penso, di quello che io vorrei, nel senso che nel momento in cui i partiti politici, si chiamava l'arco costituzionale, adesso alcuni di voi vedo che c'hanno un'età da ricordarle queste cose, lui non le ricorda perché è giovane, ma esisteva l'arco costituzionale. L'arco costituzionale spessissimo non aveva nessuna possibilità di essere effettivamente un'alleanza politica, un po' come oggi i Verdi e PD, per capirci, perché c'erano cose completamente diverse. L'antifascismo era la soluzione. L'antifascismo per un lunghissimo periodo, e ancora adesso in parte, era la soluzione alla mancanza di politica. Quel tipo di antifascismo, che è l'antifascismo che io non sopporto, è il contrario della politica, è la soluzione all'assenza di politica, cioè all'assenza della possibilità di trovare programmi comuni. Io ero giovane negli anni, alla fine degli anni 60, ero molto giovane, però me ne ricordo bene, facevo politica. E cosa succedeva il 25 aprile? Che noi estremisti di sinistra ci trovavamo con Taviani, sempre, ma i più vecchi di loro ricordano. E quello è, no, il 25 aprile succedeva che improvvisamente la parte che noi consideravamo più ributtante della Democrazia Cristiana, la destra democristiana, però lì si ricompattava. Perché si ricompattava? Perché diventava uno strumento identitario fondamentale in assenza d'altro, cioè in assenza delle capacità di lotta politica. Oggi è esattamente la stessa cosa. Quello che è successo Scusa, ho fatto una cosa un po' troppo lunga per arrivare
a Torino. No, vabbè, a Torino, parte questa però... apologia dell'antifascismo che ti viene concessa da un vabbè, movimento che tu consideri pensare. Totalitario, quindi da paura.
Non
beh.
È che potete pensare che sia vabbè, io, vi dico quello infatti, che penso io, che ovviamente sono cose diversissime da quello che pensate voi, però adesso io sto semplicemente, ho cercato di ricostruire questa vicenda per arrivare a Torino, perché a Torino succede esattamente questo, che... dire no a polacchi risolve tanti altri problemi. Il dramma non è il dramma in parte è questo, perché io divento triste quando vedo che un movimento di sinistra non riesce a fare altro che dire basta con Casa Pound. Dopodiché se ci mettiamo a parlare di immigrati facciamo a botte noi, se ci mettiamo a parlare di immigrati facciamo a botte. Però io divento molto triste se la sinistra riesce a ritrovare un punto di vita solo nel dire no a polacchi, ma diventa ancora più triste non solo perché questo mi rappresenta un'assenza di pensiero, un'incapacità di fare politica, ma perché diventa un fatto totalitario. Questo tipo di antifascismo è un antifascismo totalitario, che il buon, chi era che lo definiva così, mi pare che fosse Flaiano, che usava la famosa definizione, non mi ricordo se era Longanesi o Flaiano, un Gervasoni sicuramente più di me, Flaiano, e che parlava di fascismo, che parlava del fascismo degli antifascisti. E quello è il punto, da una parte l'assenza di pensiero, dall'altro la soluzione avviene su un fatto totalitario, perché a dire a Polacchi tu non vieni a Torino è un atto assolutamente totalitario. Adesso aboliamo la parola fascista per un attimo, usiamo solo l'altra parola, quello è un atto totalitario. Quel tipo di antifascismo copre un vuoto ed è un'attività totalitaria. Questo è successo a Torino.
Ok, beh, allora io diciamo la domanda che ti facevo prima e che comunque è anche ovviamente una provocazione, nel senso che quando ti parlo del manifesto degli intellettuali non fascisti o antifascisti, era perché nel 1925 c'era qualcuno che poteva mettersi e firmare quel tipo di manifesto, e nel 2019 non c'era possibilità di andare a esporre al Sole del Libro.
C'erano molti in prigione.
Cosa?
C'erano molti
beh,
in prigione.
Diciamo che vabbè, lì poi si accenderebbe un dibattito storico che secondo me non appartiene a questa conferenza,
no,
ma
infatti,
che poi volendo in un altro contesto ovviamente possiamo fare volentieri anche insieme, magari chissà proprio a Casa Pound stessa. Al netto di questo, comunque, appunto, senza sdirazzare, perché poi appunto, la conferenza è sulla libertà d'espressione, e ovviamente tutta la polemica di chi è più fascista tra i fascisti o gli antifascisti che impediscono ai fascisti di parlare, ovviamente la devo respingere al mittente, perché noi comunque, o almeno Casa Pound dal 2003 al 2019, sono 16 anni che esiste, prima come movimento locale e romano, poi come movimento nazionale, poi come partito e oggi ancora come comunità organica di destino. Di fatto noi abbiamo pensato sempre solo a costruire, abbiamo pensato sempre alle nostre tre E: epica, etica ed estetica, e tutta la censura la respingiamo al mittente anche tutta la logica di un antifascismo. Io qui non contesto il termine totalitario, può essere utilizzato perché non è un termine che rivendico come mio, non lo rivendico neanche nell'ottica del fascismo inteso come totalitarismo e basta. Al netto di questo, senza sdirazzare troppo, ovviamente passo la parola a Marco per darci una lettura, l'ho chiesta, di sinistra, ed è stata più che di sinistra, a Piero Sansonetti, una lettura di destra, si può dire? A Marco Gervasoni.
Il caso Altaforte di Torino è un caso, vabbè, però non è questo tema, però posso fare una chiosa. I primi ad impedire, in ordine cronologico, a mettere le persone in carcere, a mettere la censura, sono stati Lenin e i sovietici nel 1917, a partire dal 1917, quindi non si capisce come mai io non vengo da un'esperienza fascista, quando ero giovane ero craxiano, poi così, però voglio dire, ormai che il termine fascista sia coniugato con impedire di parlare, questo credo che sia derivato semplicemente dall'esperienza italiana, perché se noi andiamo in Ungheria, in Polonia, in Estonia, in Lettonia, come sappiamo lì ci sono leggi, secondo me anche quelle liberticide, io sono contrario anche a quelle, che però impediscono, per esempio, di se uno fa una falce o un martello su un muro, viene messo in carcere. Che questo è, per cui lì è comunista che la cosa, no, perché questo diciamo, no, però attenzione che il termine antifascista poi appunto si è oggi in America, cioè è molto forte una tendenza chiamata antifa, che Trump voleva anche mettere nella lista dei terroristi. Questi, quanto si definiscono antifa, che sta per antifascism, ovviamente nella cultura americana, che è una cultura che conosce abbastanza poco la storia europea, il fascista non ha niente a che vedere con l'esperienza originale, è tutta una serie di... tant'è vero che per loro il massimo fascista è Trump, appunto. Questo che cosa ci riporta all'oggi? Il caso Altaforte secondo me era molto interessante, e anche per questo diciamo sono nel mio piccolo intervenuto, perché non è un caso da leggere con le categorie del passato, i soliti comunisti, insomma, che parli questi vecchi dibattiti. No, era qualcosa di molto attuale, perché in realtà quando quelli intervenivano per dire no, Altaforte non deve parlare, non deve esserci, e poi hanno vinto, non lo facevano, lo facevano da un punto di vista che è molto simile alla vocazione censoria che c'è per esempio in America e in Inghilterra, che va sotto il nome di politicamente corretto, di così. Perché il fattore principale qual era? Era che a un certo punto la presenza di Altaforte offende le altre persone che sono al festival lì. Questo, sottolineiamo questo aspetto offendere, perché è fondamentale nello spirito censorio attuale. Cioè io non ti censuro perché sei fascista, così, io ti censuro perché, date le tue posizioni, che spesso sono posizioni comunque estremizzate per amore di polemica, tu offendi altre persone, offendi le minoranze, offendi in quel caso gli ebrei, si capisce che devono essere offesi, offendi gli immigrati, offendi, e in base a questa cosa tu offendi, e quindi se offendi sei produttore di odio, ed essendo produttore di odio tu devi uscire dalla comunità, non solo dalla comunità politica, perché attenzione, questo tipo di censura non ha niente o poco a che vedere con la vecchia censura dell'epoca dei totalitarismi. L'epoca dei totalitarismi era quella in cui c'era Togliatti, che certamente non era un sostenitore della libertà di parola, cioè in teoria sì in Italia, perché però quando faceva il braccio destro di Stalin non lo era. Però Togliatti è uno che odia talmente poco i fascisti che nel 45-46 fa entrare diversi esponenti della sinistra fascista all'interno del Partito Comunista. Quindi la politica nei totalitarismi, sia rosso che nero, diciamo così, aveva un ruolo fondamentale, per cui l'odio veniva utilizzato strumentalmente, ovviamente, per un fine politico. Oggi invece abbiamo un odio che è transpolitico, che in qualche modo ricorda molto di più l'odio religioso. Cioè l'idea che tu devi uscire dalla comunità, tu non devi parlare, tu non devi esistere, è qualche cosa che attiene più al comportamento religioso che al comportamento politico. E perché in realtà noi crediamo di vivere in un'epoca di secolarizzazione, crediamo di vivere nell'epoca in cui le religioni sono morte. In realtà le religioni, quelle vere, diciamo, sono molto in crisi, anche perché, come dire, chi dovrebbe rappresentarle al sommo grado fa dei discorsi un po' strani. Però, come dire, Edmund Burke, il grande filosofo padre del conservatorismo inglese, non solo, diceva che l'uomo è un animale religioso, prendendo la famosa definizione di Aristotele, animale politico, l'uomo è animale religioso, cioè l'uomo non può vivere esclusivamente nella materialità quotidiana, deve avere ha necessariamente, in quanto uomo che lo distingue dagli animali, un rapporto religioso con la vita. Ora, oggi le religioni, chiamiamole tradizionali, monoteistiche, sono in grande difficoltà, le chiese sono vuote, però l'approccio religioso non è venuto meno. L'approccio religioso si vede anche in queste forme di religiosità politica, che poi di politica hanno poco, e in cui questo odio è, in fondo, come sono stati trattati loro, ma anche altri poi che con lui non c'entravano. C'era anche molta strumentalità, ovviamente, perché naturalmente questi avevano paura col governo giallo-verde di perdere posti. Questo, diciamo, quando si studia, come dire, il movimento degli intellettuali su Adisan di sinistra, l'idea di avere un posto, di avere un ruolo e di avere anche dei soldi è fondamentale, ecco. Però non c'è solo questo, c'era molta strumentalità, ma c'era proprio un approccio, come dire, di carattere: io sono l'ortodossia, rappresento l'ortodossia di ciò che è umano, di ciò che è tollerabile, e tu rappresenti l'eresia, in quanto eresia devi essere bruciato. E qui siamo ritornati alla cosa grottesca di prendersela con dei libri, poi, quello che colpisce molto. Cioè, mentre nel passato ovviamente i libri si censuravano così, però qui ritornava quasi lo spirito di incendiare il libro. Sappiamo, l'incendio dei libri, vabbè, lo sappiamo, è associato al nazionalsocialismo, ma in realtà l'incendio dei libri è qualche cosa che troviamo già nell'Europa moderna, dopo ovviamente l'invenzione della stampa, perché prima erano pochi e molto costosi. Però quando lì, a un certo punto, si bruciano i libri degli eretici, questo facevano più i protestanti che i cattolici, questo è un altro aspetto interessante.
Si bruciavano loro gli eretici.
Anche i protestanti. Sì, no. Forse perché i cattolici più smagati...
Io a quel punto sono per bruciare il libro, comunque.
I cattolici più smagati sapevano che il libro, in fondo... Mentre invece per i protestanti il libro è fondamentale e quindi va bruciato.
Ok, allora io direi che del caso Altaforte, insomma, ne abbiamo parlato, poi non dobbiamo proprio, a meno che non ci siano altre cose, però non dobbiamo monopolizzare la conferenza. Allora vengo ad una seconda domanda, e questa la faccio prima a Marco, ed è una domanda sulle fake news, fondamentalmente, perché in modo particolare nel mondo americano, ma poi questa cosa si è trasmessa anche in Italia successivamente, l'utilizzo del termine fake news a volte non ci fa più capire se una notizia è realmente fake news, o si utilizza il termine fake news per dare meno credibilità ad una notizia che invece è assolutamente vera. E allora la domanda è esattamente: dietro il controllo delle fake news ci può essere un'altra forma di censura?
Questo dibattito sulle fake news è uno dei dibattiti più stupidi degli ultimi anni, perché parte dal presupposto che nel passato le falsità non esistessero. In realtà tutta la storia, diciamo, è fatta sostanzialmente attraverso l'uso politico della menzogna, l'uso politico della manipolazione. Ovviamente, che cosa è cambiato oggi? Oggi è cambiato che la possibilità di trasmettere informazioni è, per la prima volta nella storia, in ognuno di noi, attraverso i cosiddetti social, ma non solo attraverso i cosiddetti social, ma anche attraverso la possibilità, per esempio, di girare video col nostro telefono e poi di metterlo, e anche la grande facilità nella manipolazione delle immagini. Cioè, mentre prima il falso, chi produceva il falso, era comunque un soggetto che aveva una minima organizzazione, una minima struttura, e quindi si sapeva come contrastarlo. Oggi invece non è così, nel senso che in qualsiasi parte del mondo, in questo momento, che ne so, in Asia, ci può essere qualcuno che produce una falsa notizia, e questa falsa notizia può raggiungere, attraverso un tweet o attraverso altri strumenti, vari altri social, può raggiungere veramente milioni di persone, una cosa inimmaginabile fino a una decina d'anni fa. E questo terrorizza un po' tutti, terrorizza ovviamente i produttori istituzionali di fake news, i giornali sono pieni di fake news, basta sfogliare la stampa quotidiana italiana per vedere la quantità di falsità che vengono riportate in maniera più o meno, come dire, articolata. Però cosa sta succedendo? Sta succedendo che adesso i padroni, i proprietari dei vecchi media sono quelli favorevoli alla censura internet, alla censura ai social. Attenzione, questa cosa della censura ai social è una cosa che verrà secondo me fatta anche da questo governo, anche se ancora non ne parla. E per esempio in Francia sono molto avanti con Macron per controllare i social, perché il controllo dei social, poi ovviamente non viene chiamata censura, anche lì la legge che è stata varata dal Parlamento francese è per impedire la diffusion de l'haine, cioè la diffusione dell'odio, vedete che ritorna questa cosa. Ovviamente chi è che decide che cos'è odio e che cosa non è odio? Cioè, è odio mettere la fotografia del ministro, dell'ex ministro dell'interno impiccato a testa in giù? No, quello non è odio. È odio invece dire che il vestito di una ministra che ha giurato l'altro giorno era ridicolo? Sì, quello è odio. Ovviamente c'è sempre, e questo è uno strumento importante. Quindi l'idea innanzitutto che non sono strumenti fatti per limitare le fake news, ma sono strumenti fatti per far sì che chi decida che cosa sia vero o falso ritorni ad essere il potere politico, peraltro potere politico sempre più delegittimato, sempre più debole, e tanto è più debole quanto più, questo nella storia è sempre così, quanto più un potere è debole, quanto più, o comunque meno convinto di sé, questo lo scrivevano in molti, più utilizza la censura. La censura ovviamente nelle forme, non dobbiamo immaginarci il vecchio censore o anche quello degli anni 30 del Minkul Pop, gli arrivavano i giornali, poi chi li ha studiate queste cose si sbagliavano, poi arrivava, no ma lì ci scrive mio cugino, lasciamo, cioè, sempre queste modalità. No, questa censura è una censura fatta da algoritmi, da algoritmi legati ad agenzie governative, quindi non c'è neanche lo spazio che poteva essere possibile nella vecchia censura.
Piero, tu cosa ci dici del ruolo, dell'utilizzo del termine fake news e delle fake news, e anche se hai qualche caso in modo particolare che ti ricordi?
Guarda, stiamo affrontando due problemi. Più o meno sono d'accordo con Gervasoni, comunque sono due problemi diversi, la questione è, anche se si toccano, la questione dell'odio e la questione delle fake news, si toccano ma sono questioni diverse che però hanno un punto in comune, per me in comune hanno questo, la cultura dell'odio va combattuta. Io sono convinto che bisogna combattere la cultura dell'odio. Io ho sempre in mente questo: come si entra nella modernità? Qual è la modernità verso la quale andiamo? È lì che si distinguono le posizioni politiche. Come immaginiamo, non la società di oggi nemmeno, io penso che per capirci e per davvero discutere di politica dobbiamo discutere del 2050, del 2060, io non ci sarò più, ma insomma, o hai quella prospettiva. Io mi ricordo quando ero ragazzino che mio padre mi diceva, io eravamo negli anni 60, mi fece leggere un certo piano 80 che era stato scritto da Ruffolo e da altri urbanisti socialisti, perché si ragionava così allora. Poi eravamo negli anni 60, andavano 25 anni avanti. Immaginate oggi uno che fa un programma, grandi intellettuali, politici, che invece di pensare a come dividersi il telegiornale delle 7 e pensano a cosa faremo, scrivono un documento sul 2050, non esiste, no? Quindi io penso sempre a questo. Credo che se vogliamo una modernità decente, in questo possiamo persino trovarci d'accordo, penso, pur essendo lontanissimi, noi dobbiamo combattere le fake news e la cultura dell'odio. L'idea che ciò possa avvenire attraverso regolamentazioni e leggi è un'idea folle, non è nemmeno un'idea semplicemente, torniamo alla questione del totalitarismo, ma è un'idea folle. è assolutamente impensabile una cosa di questo genere. Sono d'accordo con te su questo. E pensare che le fake news, la lotta alla fake news si faccia attraverso delle regole, delle regolamentazioni, anche semplicemente delle barriere, anche semplicemente dei controlli, è un'idea molto più grave della fake news. Ha ragione anche il ragionamento iniziale di Gervasoni, è indiscutibile, le fake news sono sempre esistite e certo oggi sono molto più diffuse, perché non è tanto l'informazione, ma il sistema della, io distingo fra informazione e comunicazione. Il sistema della comunicazione è diventato un sistema che non dico quando ero ragazzino, ma ancora 10-15 anni fa era assolutamente impensabile. Era impensabile un sistema così immediato, rapido e vasto di comunicazione. Naturalmente in questo uno sviluppo così rapido della comunicazione, accompagnato non solo da un non sviluppo, ma addirittura da un arretramento dell'informazione, questo secondo me è il punto decisivo, crea il cortocircuito. Noi abbiamo avuto la tecnica e la tecnologia che ha permesso questo sviluppo della comunicazione e abbiamo al tempo stesso una crisi profondissima e verticale della cultura, credo, ma per quello che mi riguarda, perché lo conosco meglio, del giornalismo. Il giornalismo in Italia negli ultimi 25 anni non solo non ha fatto passi indietro, quindi non solo non ha provato a stare al passo con la tecnologia, ma ha fatto passi indietro, è tornato indietro. Quando io ho cominciato a fare, vi dico solo questo, poi, quando io ho cominciato a fare giornalista, io ho cominciato nel 75, cioè avevo 23-24 anni, e lavoravo all'Unità, quindi è un giornale di partito, nel 75 il PC era ancora un partito, non dico totalitario, ma insomma comunque non, forse non era più stalinista, ma insomma era un partito. Insomma, io ho iniziato a fare giornalista all'Unità ed ero molto più libero di oggi. Ero molto più libero allora, ragazzino 23enne, in un giornale di partito stalinista, di quanto non possa essere oggi, 60-70enne, in un giornale. Perché? Perché l'informazione funzionava in un altro modo e la qualità del giornalismo era altissima. La mia generazione, dentro l'Unità, ma poi anche fuori, si pose un obiettivo fondamentale, che era quello dell'autonomia. E noi entrammo in scontro, ve lo racconto, entrammo in scontro aperto con la generazione precedente, noi eravamo i ventenni, i trentenni, i sessantottini, diciamo così, entrammo in scontro con la generazione precedente, che era la generazione di partito, e noi sostenevamo, no, noi siamo comunisti, eravamo comunisti, mi dispiace, ma questo però è un dettaglio, noi siamo comunisti, ma noi siamo giornalisti, e noi siamo essenzialmente giornalisti, siamo i giornalisti dell'Unità, e non possiamo non rivendicare autonomia, perché non possiamo fare buon giornalismo se non c'è autonomia. Questa battaglia è andata avanti, non solo all'Unità, adesso vi racconto l'esperienza mia, sia perché la conosco meglio, sia perché è più clamorosa, perché avveniva in un giornale di partito, ma le stesse cose stavano succedendo al Corriere della Sera, al Messaggero, al Secolo d'Italia, no? Andammo avanti in quella direzione, e il meccanismo del giornalismo era un meccanismo che garantiva autonomia e indipendenza. Vi racconto un episodio semplicissimo. Ero all'Unità da 2 mesi, allora dovete sapere che i giornali funzionavano, avevano, noi ma tutti i giornali, c'erano un baracchino che intercettava la radio della polizia, e noi sentivamo la radio della polizia, e mi ricordo una sera stavamo lì, era ormai notte, era mezzanotte, io ero l'ultimo arrivato, e la radio della polizia continuava a dire una pantera a via Due Ponti, una pantera, alla settima pantera il capocronista mi disse corri a via Due Ponti, è successo qualcosa. Io arrivai a via Due Ponti, sembrava che fosse un poliziotto, lo prendemmo solo noi, non c'erano altri giornalisti. Salì in questo appartamento e trovai sull'uscio una ragazza morta con un colpo di pistola qui. Era una ragazza dei NAP, voi forse non sapete cosa era i NAP, era un'organizzazione vicina alle Brigate Rosse, che era stata aspettata a casa in un covo caldo ed era del tutto evidente che l'avevano ammazzata mentre entrava disarmata dalla porta, probabilmente perché avevano paura, probabilmente. Allora l'Unità, qualcuno lo sa, qualcuno lo ricorda, il PC era violentemente contro il terrorismo, le Brigate Rosse, c'era uno scontro durissimo, il giornale era un super legalitario, però la notizia ce l'avevo io, non c'entrava la linea del partito, io avevo visto. E io riportai alle 4 di notte, scrissi l'articolo, che poi uscì e non c'era niente da fare, la notizia era quella. e non poteva diventare un'altra. Oggi non sarebbe così, oggi vi assicuro che non sarebbe così. La notizia è quella che la dà il PM. Oggi l'Unità, il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano, la Stampa, in quel caso avrebbero pubblicato la velina del PM. Avremmo oggi pubblicato la velina del PM, non c'è niente da fare. Il giornalismo è crollato. Facciamo un altro dibattito su questo, però io vi posso dire che il giornalismo è crollato all'inizio degli anni 90, forse anche un po' prima. È crollato primo perché la stampa italiana è diventata del tutto dipendente dalla magistratura. Secondo, perché mentre diventava dipendente dalla magistratura, il giornalismo giudiziario, che fino a quel momento non era importantissimo, ha preso il potere dei giornali. Terzo, perché una ristrutturazione economica feroce ha annientato le capacità giornalistiche. Se su una notizia ci stanno quattro giornalisti di un giornale, è difficile modificare la notizia e non dare. Se sulla notizia non ci sta nessuno e arriva la velina, la notizia è quella che ti dà la velina. In cronaca di Roma dell'Unità, quando entrai io eravamo 18, facevamo due pagine facevamo, oggi in 18 persone si fanno 4 giornali 60 pagine, è la verità. Eravamo 18 ragazzi, facevamo due pagine. Il crollo del giornalismo, non so cosa ne pensi Gerbasoni, ma secondo me questo è un punto fondamentale, il crollo del giornalismo, il crollo della qualità del giornalismo, la fine di generazione. Noi siamo stati una generazione di giornalisti, potete dare il giudizio che volete, ma ci sono decine di giornalisti settantenni di grandissimo valore e anche centinaia e centinaia di giornalisti dell'età mia che non saranno Paolo Mieli, ma che comunque sono di grande valore. Oggi non c'è più, no, non c'è più la scuola. Non c'è più la scuola del giornalismo, non la scuola, le scuole ce ne sono tante, ma non sono la scuola vera, quelle che. E questo è un problema fondamentale. La separazione fra comunicazione e giornalismo, poi possiamo parlare anche di università, di cultura, di altre cose, la conosco molto meno perché non ci ho lavorato, provoca questa crisi. L'idea di risolverla con una regolamentazione sarebbe un'idea puramente suicida.
Beh, da questi vostri due interventi in realtà mi viene fuori una domanda che non mi ero programmato. In particolare, Piero, tu ci hai fatto una tua analisi sul crollo del giornalismo. Io ti faccio due domande sul crollo del giornalismo. Uno, che è individualistica come domanda in realtà, e cioè se oltre ad un crollo del giornalismo in maniera sistemica non ci sia anche il crollo individuale del giornalista che non si sente, che non è più libero, ma attenzione, non per forze esterne a volte, ma che non sia più un uomo libero, passami la provocazione. E la seconda è l'ingerenza dei centri di potere sui giornali in modo particolare. Perché? Perché se la maggior parte dei giornali romani, per esempio, è in mano ai costruttori, se uno dei principali giornali italiani, che è Repubblica, è in mano all'ingegner De Benedetti, io mi chiedo che tipo di pressioni possono esercitare e devono esercitare questi gruppi di potere per influenzare l'opinione pubblica. E a quel punto il giornalista è un uomo libero se accetta di stare a patti con questo tipo di sistema?
Guarda, sono rapidissimo, io sono più convinto della prima cosa che della seconda, perché la prima cosa è la novità, la seconda non è una novità. Per prima cosa intendo la crisi del giornalismo, quando parlavo di crisi del giornalismo io parlavo esattamente di questo, forse non, della crisi del giornalista, cioè non c'è più la capacità, non si impara a fare giornalista, non si diventa giornalista, non c'è una generazione di giornalisti. Io non credo, nell'esempio che vi ho raccontato, io non credo che si possa essere giornalisti bravi se non si è indipendenti, non credo che si possa essere giornalisti bravi se non si difende la propria libertà, che non vuol dire rinunciare alle proprie idee, ma vuol dire difendere la propria libertà, e la propria libertà è la ricerca della verità, non c'è niente da fare, è la ricerca della verità. Non la verità, perché poi nessuno ce l'ha, ma la libertà, la professionalità e l'autonomia del giornalista sta nella capacità della libertà nella ricerca della verità. È evidente che se Repubblica è in mano, ma questo succedeva pure prima, non solo succedeva che Repubblica era in mano a Il Tempo, a quell'altro, e poi c'erano anche l'Unità che era in mano al PC, Il Popolo che era in mano alla DC, quindi questo già c'era, ma dentro questa, appunto ve lo raccontavo, c'era la lotta per l'autonomia, che non era semplicemente una lotta di grandi idealità politiche, ma era una lotta di difesa di se stessi e della propria professione. La difesa di se stessi avveniva nella difesa delle proprie prerogative, e cioè della propria libertà. È questo che è crollato, ed è crollato sicuramente, io ti ho detto, è crollato da una parte perché è crollata la scuola, la formazione, e dall'altra perché c'è stata una feroce ristrutturazione economica, non c'è niente da fare, che ha coinciso peraltro con le tecnologie che potevano portare grande libertà, perché potevano aumentare le capacità di conoscenza del giornalista, hanno aumentato solamente la capacità di controllo sul giornalista. Quando io ho iniziato, adesso non faccio una, vi racconto l'esperienza mia anche perché è abbastanza lunga ed è proprio di questo periodo, quando io ho iniziato a fare giornalista le notizie le portavano i ragazzi, le portavano i giornalisti, in una redazione si diceva Polacchi che c'hai? Polacchi diceva sono stato lì, ho visto questo, questo, e dopo il direttore naturalmente faceva il giornale, ma sulla base di questo. Oggi succede il contrario, il direttore ti informa di che cosa è successo e di che cosa devi scrivere, perché la notizia arriva direttamente dall'alto, tranne la giudiziaria. La giudiziaria arriva direttamente da Palazzo di Giustizia e lì il direttore non può fare nulla. La giudiziaria arriva da Palazzo di Giustizia. Il giornalista, adesso io non voglio fare casi personali, perché, ma il giornalista più importante di Repubblica, del Corriere della Sera, è Fiorenzo Sarzanini, non crediate che sia Luciano Fontana. Il giornalista più importante di Repubblica è Carlo Bonini, non crediate che sia Verdelli, né tanto meno prima Calabresi. Su questo non c'è dubbio. Lì c'è stato però un'altra questione, ed è il patto che avviene a un certo momento nella storia italiana, secondo me già alla fine degli anni 70, sicuramente nel 92, fra magistratura e gli altri poteri, sia il potere politico sia il potere economico. Il primo patto avviene durante gli anni della lotta armata, l'Italia lì è travolta, la situazione veramente è gravissima, e la politica, in particolare la sinistra, fa un patto con la magistratura, dice roba tua, di questo te ne occupi te, però paghi, chiami un deleghi uno a fare un lavoro, poi lo paghi, e l'hai pagato carissimo. Ancor più chiaramente succede nel 92, gli anni di Tangentopoli, quando è l'economia che dice va bene, ti consegniamo il potere ma non ci rompere le palle. Vengono arrestati 2 o 3 dirigenti della Fiat, viene anche per una notte, per un 24 ore stavo De Benedetti, dopodiché si firma il patto. Il pool accetta che non tocca più l'economia e tocca solo la politica, e lì avviene il secondo patto. E oggi c'è questa questione, io, voi mi prenderete, un po' tutti mi prendo per maniaco, ma vi giuro non sono maniaco, la questione dello strapotere della magistratura in Italia è una questione decisiva, perché riguarda i rapporti politici, la struttura e la qualità della democrazia, riguarda l'economia e riguarda il senso comune, riguarda 4 cose fondamentali nella costruzione dello spirito pubblico di un paese. Voi poi avete pure la mania della nazione, quindi io non ce l'ho, ve lo dico, io non ce l'ho, me ne prego, ve lo dico a maggior ragione. Me ne prego. Ve lo dico a maggior ragione a voi, è un disastro. A maggior ragione a voi ve lo dico, è un disastro, perché mette in questione alla fine di tutto questo l'elemento fondamentale sul quale poi magari se abbiamo 5 minuti parliamo e sul quale forse siamo molto divisi, forse, che è la libertà. Io sono ormai, poi insomma io le mie posizioni in questi le ho sviluppate, oggi io sono convinto che la questione fondamentale che è di fronte all'umanità è la libertà, più di quanto non fosse 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, e sotto questa questione si possono riassumere tutte le altre.
Marco, pongo anche a te la stessa domanda.
Però...
allora era fondamentalmente sì, prendeva spunto dalla risposta precedente di Sansonetti e praticamente la domanda era quanto è libero con la L maiuscola un giornalista e quanto influisce sull'opinione pubblica l'ingerenza di poteri forti ed economici
Allora, io ovviamente, tu prima mi hai presentato come giornalista, io in realtà sono un professore universitario e collaboro con i giornali, perché il giornalista è quello...
Anche diciamo, storico, ho detto.
È storico perché è professore contemporanea, quindi certo. Per quello mi pagano. Però il giornalista è quello iscritto all'ordine, in questa mostruosità che esiste solo in Italia, per cui ha il patentino di giornalista e lo fa come professione. Per cui il mio punto di vista è un punto di vista del tutto esterno rispetto a Sassonetti, che ha una grande esperienza, ha diretto svariati giornali, quindi il mio punto di vista semmai appunto esterno di qualcuno che vi collabora semplicemente, che semmai ha studiato un po' la storia del giornalismo. Ma io credo che alcune cose che ha detto Sansonetti le condivido totalmente, questa questione della magistratura. Allora, ci sono le particolarità tipicamente italiane. Il giornalismo è in crisi ovunque, anche per una serie di ragioni che avevamo detto prima, cioè la possibilità che in realtà ognuno di noi attraverso le tecnologie social diventi giornalista, trovi una notizia. Quindi questo ha messo in crisi il giornale cartaceo, diciamo così. Poi il giornalismo, non è detto che noi lo identifichiamo col giornalismo cartaceo, ma probabilmente il giornalismo cartaceo è destinato ad essere superato da qualcosa, ma sarà sempre comunque giornalismo, ma con una modalità molto diversa. Quindi c'è un problema anche negli altri paesi. Guardate, in questi giorni sono in sciopero i giornalisti di Le Monde, perché questo giornale rischia di chiudere. Il New York Times è stato salvato, il Wall Street Journal, cioè quindi giornali che poi vendevano su scala planetaria, cioè perché erano scritti in inglese, sono stati salvati in extremis, Wall Street Journal da Murdoch, e poi salvati, ma non gratis, salvati con una serie di ristrutturazioni gravissime. Quindi il problema del futuro del giornalismo è un problema che riguarda tutti i paesi, che perché probabilmente noi vediamo che si stanno sgretolando quelle che sono un po' delle istituzioni che si sono definite tra il 700 e l'800. Pensiamo alla crisi del Parlamento. I parlamenti sono istituzioni, secondo me, in crisi finale, cioè tra 50 anni forse i parlamenti non esisteranno più, o esisterà una cosa che non ha più niente a che vedere col Parlamento. Un'altra istituzione che nasce, guarda caso, sempre in Gran Bretagna, guarda caso più o meno negli anni in cui nasce il Parlamento nel senso moderno, è proprio il giornalismo. E il giornalismo era quindi legato a un tipo di uomo tendenzialmente ottocentesco, primo novecentesco, che era in grado di leggere, che era in grado di capire quando una notizia era falsa o era sì o era veritiera, lo era fino a un certo punto, che era dotato di spirito critico. Insomma, così come il Parlamento, anche il giornalismo nasce come costruzione di quella che veniva chiamata sfera pubblica borghese, il borghese, la società borghese fondata su questa figura che è il borghese, commerciante, notaio, professionista, che però è anche dotato di senso critico. Ora, il Novecento già fa a pezzi questa figura, ma questa figura sta completamente per essere spazzata via, e il giornale ovviamente ne risente. Quindi siamo a livello globale in una situazione di questo genere, che ha origini quindi prima ancora che economiche, ovviamente quelle economiche, sono proprio di carattere antropologico, perché è come se, come dire, noi continuassimo a utilizzare uno strumento che però era stato, era cresciuto all'interno di un'antropologia che è completamente cambiata, e che appartiene al passato. Il caso italiano si colloca ovviamente all'interno della crisi del giornalismo occidentale, perché poi attenzione, io non so in Cina come, però si può definire giornalismo quello cinese. Tenete presente che tutti i giornali cinesi sono sostanzialmente controllati in maniera più o meno diretta dallo Stato, quindi insomma, lì siamo in uno scenario molto diverso. Giornalismo occidentale, quello italiano ha delle particolarità. Allora, quello italiano è sempre stato estremamente politicizzato, insomma, in qualche modo. Cioè, due dei più grandi giornalisti italiani sono stati Antonio Gramsci e Benito Mussolini. Cioè, quando hanno creato uno, l'Ordine Nuovo e l'Unità, Gramsci ovviamente, e Mussolini già quando era direttore dell'Avanti aveva molto innovato sul piano della tecnica giornalistica, e poi col Popolo d'Italia, i primi anni del Popolo d'Italia, perché poi non se ne occupava più. Era un giornalismo per cui l'idea, quella era una frase che c'era sull'unità originale, a quella degli anni 20, anzi dell'Ordine Nuovo, la verità è sempre rivoluzionaria. Questa frase però può essere letta con double face: la verità è sempre rivoluzionaria, ma la rivoluzione in qualche modo costruisce questa verità, quindi c'è questa caratteristica. Poi il regime fascista politicizza in maniera notevole i giornalisti, perché poi il regime fascista è stato un regime, diciamo, vastissimo, in cui le divisioni politiche che non potevano espletarsi all'esterno si espletavano all'interno in forma più o meno nascosta, ma non poco feroce, non meno feroce, e utilizzando i giornali. Noi andiamo a vedere tutti i giornali che erano di regime, perché quelli non regime venivano messi, non potevano uscire, però vediamo che ci sono giornali che vanno dall'estrema sinistra all'estremo conservatorismo, e si facevano la guerra spietata. Per cui questa caratteristica è rimasta poi anche nella Prima Repubblica, e alla fine però c'era la politica. Oggi la politica non c'è più, è molto più debole, però è rimasta questa, come dire, questa partitizzazione, per cui la notizia la do o la do in quel modo oppure non la do se favorisce il mio partito, tra virgolette, dove il partito oggi va inteso in senso lato, va inteso in senso di proprietà, va inteso in senso di gruppi di potere che non si vedono altro che proprietà, va inteso nel senso ovviamente dei magistrati. Quello che dice Sonetti condivido totalmente, cioè noi abbiamo un problema, i tre problemi dell'Italia al numero 1, 2, 3, però insomma uno dei primi tre è la magistratura, cioè, è la magistratura, numero uno proprio, è la magistratura. E questo elemento e questo patto nasce negli anni 70 sull'emergenza, per cui anche lì i giornali dicono ma non possiamo dare questa notizia, perché questa notizia potrebbe favorire i gruppi terroristici, potrebbe favorire, e quindi in qualche modo comincia il processo di autocensura. E oggi io credo che il giornalismo italiano poi sia, come dire, abbia questa particolarità, per cui c'è la notizia che viene data appunto dal magistrato, ma poi c'è proprio l'idea della, mi pare che questo è differente rispetto al giornalismo per esempio anglosassone, non ci sia la volontà di ricercare la notizia, cioè le notizie vengono o dall'alto come dicevi tu o semplicemente da agenzia. Noi sfogliamo i giornali italiani, in quali giornali ci sono delle inchieste? Se andiamo a vedere Le Monde, Le Figaro, il New York Times, questi fanno le inchieste, cioè il giornalista va che ha fuori d'America o fuori dalla Francia o all'interno della Francia e fa un'inchiesta col taccuino, con l'iPad, quello che avrà, fa un'inchiesta, parla con le persone, chiede informazioni, verifica le fonti. Quando mai leggiamo una cosa di questo genere sui giornali italiani? Vabbè, prima ho fatto una battuta che sono i grandi contenitori di fake news, ovviamente tranne quello, il dubbio che dirigeva Sansonetti, no, va riconosciuto, io su molte cose che scriveva anche lui sul dubbio, per esempio sull'immigrazione, così mi facevano rizzare in piedi i capelli, che non avevo già ovviamente perché parliamo di pochi anni fa, però devo dire che il giornale che dirigevo lì, appunto, si chiamava un piccolo giornale, ma effettivamente lì di fake news non ce n'erano, ecco, questo va, lo devo riconoscere, l'ho riconosciuto anche diverse altre volte, pur, come dire, spesso ululando, perché diciamo del giornale condividevo solo la linea di critica della magistratura, perché su tutto il resto, però ecco quello, quindi in realtà si può o non si può, perché poi alla fine tu non sei più direttore di questo giornale, per cui si può fare questo tipo di giornale o non si può, o se si può si finisce a non, ecco, non so, poi non so quali siano state le ragioni, però ecco, c'è comunque alla fine il chi fa un giornalismo di tendenza però effettivamente non fondato di fake news, forse lo paga in prima persona.
Allora, io avrei avuto altre domande da farvi, ma comunque ritengo questa conferenza, cioè, abbia creato un dibattito molto interessante. Mi piacerebbe a questo punto, anche evitando quel paio di domande in più che c'eravamo, cioè che mi ero organizzato, Piero, tu prima hai fatto una richiesta di avere quei 5 minuti, diciamo così, e quindi poi dopo la riporterò anche a Marco, per parlare della libertà. Allora, parliamo della libertà e poi andiamo verso la conclusione.
Sì, molto, molto rapidamente. No, prima volevo dire sì, ma mi hanno mandato via perché, guardate che se fate giornalismo contro la magistratura non durate molto, non c'è niente da fare. Io ci riprovo, perché dal 9 ottobre andrà in edicola Il Riformista, torna in edicola Il Riformista, lo dirigerò io, vediamo se stavolta, io lo continuerò a parlare male della magistratura, magari stavolta mi va bene, duro qualche anno di più, non lo so, temo di no. Del resto, prima ho citato Flaiano, invece Longanesi diceva, l'ho letta recentemente, l'ho trovata fantastica questa definizione di Longanesi, la democrazia, cos'è la democrazia? La democrazia è una scusa per fondare giornali, e io la trovo una definizione che mi piace molto. La libertà è la libertà di tutto, non so se mi spiego, non c'è il dramma della storia della modernità fino ad oggi. È stato che la libertà è sempre stata considerata un valore subalterno ad altri valori o ad altri disegni o ad altri interessi, e nei modi più diversi. In gran parte il capitalismo ha garantito una dose molto massiccia di libertà, però sempre mettendo al primo posto la libertà economica. La sinistra generalmente tende a limitare la dose di libertà perché mette al primo posto ad esempio il valore dell'uguaglianza, così come l'idea liberista mette al primo posto l'idea della produttività, dell'efficienza e del profitto. Io credo che esista solo la libertà completa, che la libertà è la libertà d'impresa, è la libertà dal bisogno, è la libertà intellettuale. Esistono fondamentalmente queste tre libertà che possono vivere e svilupparsi solo se esistono tutte e tre. Se una di queste tre libertà viene a mancare, la libertà intellettuale, la ricerca della libertà del bisogno, naturalmente stiamo parlando sempre di ricerca della libertà, come di ricerca della verità, non è che nessuno può, però sono queste tre, o esistono tutte e tre, o non può esistere la libertà. Naturalmente poi si può discutere finché si vuole, perché se discutiamo io e voi abbiamo due concetti di popolo completamente diversi e quindi ragionevolmente sarà molto complicato stabilire fin dove deve arrivare la libertà e fin dove il popolo, e la questione è che è proprio quel fin dove che noi dovremmo abolire. La possibilità di combattere per la libertà consiste solo nell'abolire il fin dove. Non può esistere un fin dove, la tendenza deve essere quella alla libertà assoluta, e io penso sempre di più che l'unica possibilità di una vera libertà di cui l'Occidente si possa fare promotore è quello di porre tutti gli altri valori come valori dipendenti dal valore della libertà. Non è un valore uguale agli altri. Se la libertà diventa un valore uguale agli altri, può morire in 15 minuti. La libertà può esistere solo se è un valore sovraordinato a tutti gli altri valori. Su questo non so se possiamo intenderci, temo di no, però credo che sia la grande questione. Perché ciò avvenga, e chiudo, occorre tirar fuori un altro valore, che però è un valore di servizio della libertà, ed è il diritto. Che non è solo un valore, qualcosa di molto di più, è un'organizzazione, è un insieme di norme, che può esistere solo se diventa lo strumento della libertà. Voi sapete che ci sono state grandi discussioni fra chi dice ci vuole più Stato e meno mercato, e fra chi dice ci vuole più mercato e meno Stato. Io dico ci vuole più diritto. Lo Stato e il mercato devono essere subordinati al diritto. Allora è possibile aprire una porta alla libertà. assoluta, altrimenti la libertà diventerà ancella di altri valori e che ciascuno potrà gestire come vuole, ma nella modernità non si entra.
Io non sono molto ottimista sul futuro della libertà, purtroppo, perché in realtà la libertà è frutto della cultura occidentale. La cultura occidentale che cos'è? Atene, Roma, sia nella versione, diciamo, Roma antica, sia nella versione capitale della cristianità, e Gerusalemme. Atene, Gerusalemme e Roma, cioè quindi è la fondazione dello spirito classico, greco, romano e poi cristiano medievale, è questa che poi produce l'illuminismo eccetera eccetera, il liberalismo. Appena si esce dall'Europa, a parte ovviamente gli Stati Uniti che sono in questo senso una propaggine, il Canada vabbè, che sono una propaggine dell'Europa, ma già in Sud America questa cosa funziona meno, in Asia non funziona assolutamente e in altri continenti non funziona, eccetto Israele, e ovviamente che appunto grazie alla fondazione religiosa, per due secoli l'Occidente ha sostanzialmente dominato in maniera anche molto brutale, diciamo, in alcuni contesti, ma ha cercato di espandere questa cultura. E questa cultura invece oggi per la prima volta è in ritirata evidente, perché l'Europa, Europa intesa in questo senso come Unione Europea, sta sostanzialmente, è un corpo che sta lentamente declinando e se va avanti così è destinato ad essere ingoiato dalla Cina. E guardate che in Cina, io non sono un demonizzatore della Cina, la Cina è una grande tradizione culturale risalente, però non appartenente alla sfera occidentale, in cui la libertà non esiste, non esiste neanche il concetto di individuo nella cultura cinese. Non esiste il concetto di individuo, non c'è. Il concetto di individuo è frutto appunto di Atene, Gerusalemme, Roma, quindi dell'influsso cristiano, così. Là non c'è, e attenzione, loro la tutelano la loro tradizione, perché quando Xi Jinping, così si chiama, perché non vorrei che il ministro degli esteri attuali si confondesse, lo chiamasse Ping, no, Xi Jinping, l'ha chiamato così, infatti c'è stata una nota della Cina, il giornale cinese, ha detto, ma scusate, fate uno che non è neanche laureato, vabbè, ma insomma, apre la conferenza del Partito Comunista Cinese dicendo che il futuro, loro sì che ragionano sul 2050, il 2050 è l'incontro tra la tradizione marxista, e che è occidentale, con il compensiero di Confucio, cioè quindi siamo alla radice millenaria, ultramillenaria. Loro ricordano perfettamente le loro tradizioni, tradizioni che non prevedono però la libertà individuale. L'idea che facendo arrivare il capitalismo in Cina poi sarebbe arrivata la libertà è un'idea totalmente stupida, e infatti il capitalismo c'è, e come, però non c'è assolutamente libertà individuale, anche lì con l'utilizzo della tecnologia. Lì sono molto avanti sul riconoscimento facciale, che adesso viene introdotto anche in Gran Bretagna, per cui in ogni momento esistono delle telecamere per cui si è monitorati, si sa dove la mia faccia sta andando e qualcuno sa esattamente chi io sono, dove sto andando, che cosa sto facendo, dove sono andato il giorno prima, e probabilmente, visto che sto prendendo un treno, che sto venendo a Verona, che stavo venendo alla festa di Casa Pound, eccetera eccetera. Quindi questo in Cina è già così, in Cina è già così. Poi abbiamo qui il discorso,
in Cina nessuno va alla festa di Casa Pound,
ma quello qui non ci sono,
penso anch'io.
E l'altro elemento è l'elemento, invece voi direte, vabbè, ma la Cina ci ingloba fra qualche decennio, no? Siamo ottimisti. No, e poi invece c'è l'ingresso, e qui il tema dell'immigrazione, che è un tema fondamentale, che l'immigrazione non è solo un problema di carattere, come dire, di integrazione di ordine sociale, è il fatto che l'immigrazione porta con sé pezzi di cultura di grande tradizione, che ho un grande rispetto per l'Islam, però diciamo la incunea in una tradizione che con cui cozza. E non è una cosa così astratta, perché se noi veniamo in Gran Bretagna, già alcuni elementi della Sharia sono stati inseriti nel diritto inglese, ci sono interi quartieri in cui ormai vige di fatto, poi grazie al modello culturalista, vige il diritto islamico. In Belgio, in Olanda, in Francia, ogni giorno, guardando i loro giornali, non c'è che uno scontro, un caso di scontro, l'ultimo vicino a Parigi la settimana scorsa, per cui hanno fatto, siccome è stata fatta una legge per cui è in divieto utilizzare il burkini, cioè delle associazioni islamiche, però si sono appellate alla Corte di Strasburgo, la Corte di Strasburgo ha fatto chiudere questa piscina, cioè quindi con la magistratura che ha ancora un ruolo, diciamo. E quindi la perdita della libertà individuale, che è legata all'idea di Occidente, Atene, Gerusalemme, Roma, è qualcosa anche di molto concreto. E quindi quella fascia di opinione pubblica, di politici e anche di elettori, che pare che un po' contano ancora, anche se non sembra, visto che vengono fatti dei governi che diciamo non ne tengono conto, quando questa fascia di italiani dice non apriamo i porti, non è che perché si vuole sparare su questi o perché si è razzisti, ma perché oltre a tutta una serie di ragioni l'incontro tra la cultura occidentale, che è il limite della cultura occidentale, che è la più aperta di tutte le culture, è la più aperta perché è fondata su Atene, Gerusalemme, Roma, è fondata sulla libertà. Però questa è un'arma molto pericolosa, è un'arma pericolosa perché nella libertà ovviamente ci si impugna. Quindi io non sono molto, cioè diciamo il discorso, condivido totalmente l'idea che ci debba essere più libertà, ma in realtà le forze, parte le forze del mercato, le forze politiche, forze geopolitiche, spingono in una direzione diversa, per cui a un certo punto si rischia lo scenario per cui per avere più sicurezza bisogna rinunciare a un po' di libertà, oppure per avere la completa libertà bisogna rinunciare un po' alla sicurezza, infrangendo così il patto che Hobbes all'inizio della modernità aveva fissato, per cui io do una parte della mia libertà al Leviatano, però il Leviatano mi deve assicurare sicurezza. Questo patto rischia di essere già saltato, e quindi essendo saltato è saltato anche, come dire, una delle categorie fondamentali di questo patto, che era la libertà contrattuata appunto col Leviatano.
Allora, dopo due interventi di questo tipo, insomma, ci provo anch'io a dire una cosa sulla libertà. Io cercherò di evitare un discorso sui massimi sistemi, che non posso non aver apprezzato, quantomeno nella forma o nella ricostruzione storica, senz'altro, e anche culturale e sociale, come è stato fatto. Io so che la libertà è un dovere. Se dunque la libertà è un diritto, e potrebbe forse esistere la libertà assoluta, la libertà per ogni individuo è un dovere combatterla, è un dovere combattere per la libertà, è un dovere riuscire a costruire un percorso di libertà, ed è un dovere affermare sempre e comunque dei principi che ci rendano vivi. Perché se è vero che noi dobbiamo andare alla ricerca della libertà assoluta, e sicuramente la libertà assoluta ci può essere permessa dallo ius, dal diritto, a Roma quel diritto veniva esercitato all'interno di confini ben precisi. Esiste tutta un dio di Roma che si chiamava Terminus, che per me è molto interessante, che era appunto il dio dei confini. Oggi libertà assoluta rischia di mettere in discussione proprio questo e di andare in contrasto con il discorso del diritto, perché lì dove non c'è diritto non c'è una legge. Vabbè, ora senza entrare in questa discussione che poi dovrebbe portarci ad un'altra conferenza, io invito tutti quanti noi a combattere per questo tipo di libertà, a combattere e a ricordarci sempre che comunque siamo un popolo di combattenti. Grazie a tutti.